Ci siamo.
Buonasera a tutti. Appello del Consiglio Comunale del 21 ottobre 2020. Pasquini.
Presente.
Donnoli.
Presente.
Cortigiani.
Presente.
Nocenti.
Presente.
Parenti.
Presente.
Masi.
Presente.
Cardinale.
Presente.
Magazzini.
Presente.
Nocera.
Presente.
Polignani.
Presente.
Dell'Agnello.
Presente.
Russo. Assente Russo?
Per ora sì.
Ok. Piccioni.
Presente.
Quindi abbiamo 12 presenti e un assente, Antonio Russo. Prego, Sindaco.
Perfetto, buonasera a tutti. Procediamo quindi con l'ordine del giorno di questo Consiglio. Al primo punto abbiamo la risposta all'interrogazione del gruppo Uniamo Su Vereto in merito ai chiarimenti sulla Parte Val di Cornia e sull'operato dell'amministratore delegato. L'interrogazione era stata presentata nel precedente Consiglio, quindi ne do lettura magari per sommi capi, sintetizzando le domande per maggiore chiarezza. Allora, innanzitutto nel fornire la risposta a questa interrogazione specifico che 6 domande sulle 9 che sono state poste sono state poi inoltrate direttamente e rigirate al presidente e all'amministratore delegato della Parchi Val di Cornia e quindi di seguito si riportano le risposte che sono state fornite in quanto sono appunto domande a cui potevano rispondere i diretti interessati. Quindi la prima domanda era su chi ha preso la decisione di assegnare la foresteria ad uso alloggio all'amministratore delegato della società e se la stessa decisione era stata condivisa in precedenza con i sindaci soci. Allora, la risposta è: la foresteria situata presso l'acropoli del Parco Archeologico di Baratti e Populonia non è mai stata assegnata all'amministratore delegato. L'amministratore delegato ha utilizzato saltuariamente i locali della foresteria in concomitanza di appuntamenti di lavoro che lo hanno impegnato per la totalità della giornata. Utilizzo comunicato dall'amministratore delegato alla società con nota del 25 giugno 2020 del protocollo 1532. Domanda se l'amministratore delegato ha soggiornato nella foresteria da solo oppure ha condiviso il soggiorno con famiglia o altre persone. In alcune occasioni l'utilizzo della foresteria è avvenuto alla presenza della moglie e una volta alla presenza dei nipoti. Terza domanda, se e quando le spese sostenute per la ristrutturazione in questione, quindi della foresteria, siano state deliberate con quale atto e se su tale scelta vi è stata condivisione e informazione in precedenza con gli altri sindaci soci. Gli interventi effettuati presso la foresteria sono stati di ordinaria manutenzione, prevista anche dagli accordi con la sovrintendenza. Quindi al riguardo si allega, e quindi sarà fornita insomma domani con tutti gli allegati, la nota del responsabile tecnico della società che illustra quali sono stati gli interventi. Quale sia l'importo del rimborso per l'amministratore delegato della società col dettaglio mensile dei rimborsi erogati dalla data di insediamento a oggi. I rimborsi spese per l'amministratore delegato sono forfettariamente quantificati in 12.000 euro annui con corresponsione mensile. Questo è stato deliberato con la delibera del CDA dell'8 o numero 8 del 28 febbraio 2020, che poi si allega alla risposta. Domanda 5. Se e quale organo, in quale organo sia stata presa la decisione di fornire il bar del Museo Archeologico di Casse di Vino della cooperativa vitivinicola Cellatica Gussavo, cooperativa di cui lo stesso amministratore delegato della Parchi è presidente, e se di questa era stata data informazione in precedenza agli altri sindaci. Per l'inaugurazione del bar del Museo Archeologico, l'amministratore delegato ha ritenuto di omaggiare vino, bicchieri e formaggio utilizzati durante la serata, come si evince da documenti di trasporto e dalla fattura omaggio che poi si allega alla risposta. Si chiede poi quale sia il motivo per cui non si sia preso in considerazione di fornire il bar del museo con prodotti locali, sia vinicoli e non, nel pieno rispetto della mission che la società dovrebbe promuovere. All'inaugurazione del museo erano presenti vini locali con un tavolo dedicato, come si può vedere anche da una fotografia che è stata fornita. Come si è proceduto alla nomina dei membri del nuovo CDA? Queste sono domande poste ovviamente direttamente all'amministrazione. come si è proceduto alla nomina dei membri del CDA, alla nomina del presidente e dell'amministratore delegato e alla deliberazione in merito alle deleghe del CDA, se sia stata frutto di scelte condivise con tutti i soci secondo i principi di concertazione e quale sia stata la posizione del sindaco Comune di Sovreto e quali siano state le valutazioni alla base della scelta. La nomina del presidente sulla base di quale criterio curriculare sia stata operata e al momento della nomina se sia stata se fosse nota o comunque dichiarata l'incompatibilità dell'amministratore delegato fra la carica e altri incarichi dirigenziali in società di diritto privato a controllo pubblico. Allora, per addivenire alla nomina dei membri del CDA è stata a suo tempo portata avanti una concertazione in sede di conferenza dei sindaci. Il sindaco del comune di Sovreto, per raccogliere le candidature alla carica, ha proceduto al reclutamento attraverso un avviso pubblico, secondo quanto disposto dall'articolo 50,8 del decreto legislativo 267 del 2000 e dalla deliberazione consigliare 27 del 24 luglio 2014, avente ad oggetto indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, e ha riportato in sede assembleare l'unica candidatura pervenuta, ritenendola meritevole e con il corretto profilo professionale necessario alla gestione di una SPA. Si allega poi quindi il verbale dell'assemblea dei soci del 10 febbraio con cui è stato nominato il consiglio di amministrazione. Le nomine del presidente e dell'amministratore delegato sono avvenute poi non in assemblea dei soci ma insieme al CDA della Parchi, rispettivamente nella seduta del CDA del 10 febbraio e del 28 febbraio, come si evince dai verbali delle deliberazioni 2 e 6, anche queste allegate a questa risposta. Da ciò che risulta poi dal curriculum dell'amministratore delegato e da quanto a conoscenza di questa amministrazione, gli incarichi dirigenziali ricoperti da Tognoli riguardano società di diritto privato, mentre non ha nessun ruolo dirigenziale in altre società a controllo pubblico. Quali sono le strategie e gli obiettivi futuri pensati per il rilancio di questa società che sono stati posti in quale base di programma per il nuovo CDA? I sindaci, fin dal principio delle riunioni di discussione sulla società avviate nel 2019, hanno posto come punto indispensabile andare oltre la mera conservazione dei beni in gestione per proporre un rilancio del sistema parchi e musei nel loro complesso, per incrementare la fruibilità e l'attrattività in bassa stagione, senza rinunciare a discutere di una ristrutturazione della società che consenta una maggiore flessibilità e indipendenza economica dai comuni, anche verificando l'attualità delle previsioni statutarie. Stante la situazione emergenziale del 2020 e dovendo tener conto degli effetti del 2021, il CDA presenterà nel mese di ottobre il piano operativo 2021 con le strategie di sviluppo triennali. Allora, come si intenderà agire in tema di gestione dal punto di vista economico delle minori entrate ipotizzate dalla società a seguito della difficile estate condizionata dall'emergenza sanitaria e quali sono i tempi e le modalità di gestione del bilancio previsionale come strumento fondamentale di programmazione? Il bilancio previsionale 2020, che doveva essere presentato nel 2019, non è stato presentato dal precedente CDA e quindi non votato dall'Assemblea. All'indomani dell'insediamento del CDA avvenuto a febbraio, è stata dichiarata l'emergenza nazionale Covid-19, che ha condizionato tutte le azioni e l'operatività della società, finché dopo il 18 maggio i sindaci hanno condiviso che era necessario ripartire e aprire siti e musei dando il via alla stagione. Il bilancio previsionale è stato presentato il 7 agosto dal CDA ai sindaci, che ne hanno iniziato la discussione, approvandolo infine all'unanimità nella conferenza di sindaci del 28 settembre, con uno sbilanciamento negativo di circa 421.000 euro, dovuti in larga parte alle perdite delle mancate gite scolastiche ed in parte alla perdita della gestione del parco di Rimigliano, oltre alla contrazione di metà del contributo versato dal Comune di San Vincenzo. La perdita sarà gestita in sede di accertamento a consuntivo secondo le opzioni disciplinate dalla legge e in accordo tra i soci. La risposta a tutti gli allegati vi saranno inviati domani stesso. Prego chi ha presentato la mozione a la replica.
Allora, per quanto riguarda tutti i documenti allegati, alcuni ora mi sembra, ecco, non potendoli poi visionare, mi sembrano che siano quelli poi che abbiamo ottenuto, alcuni a seguito dell'accesso agli atti che è stato fatto presso la società Parchi, che alcuni verbali dell'Assemblea dei Sindaci e quello del CDA ha comunque fornito. Io ritengo, ecco, che su questa vicenda, sì, è vero che doveva essere il Presidente, il CDA, a rispondere ad alcune domande, ma che probabilmente queste domande dovevano già essere state poste ai membri del CDA da parte del Sindaco, e quindi che non doveva essere necessaria una interrogazione a seguito di una notizia appresa a mezzo stampa per avere dei chiarimenti che ben il sindaco avrebbe potuto e dovuto richiedere direttamente. E questi chiarimenti, sinceramente, ecco, sono da esaminare i documenti, ma qualche cosa insomma è già trapelato anche a mezzo stampa, e si è visto che c'è stata poi una rincorsa a sistemare un po' la questione con un fatture di omaggio successive alla prestazione stessa, quindi di fine agosto, dopo che comunque il tutto era già avvenuto, per sistemare, ecco, la questione della fornitura del vino. Per quanto riguarda la foresteria, c'è stata una comunicazione, non si parla di assegnazione, però di fatto questo bene è stato comunque utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli che sono che è la sua destinazione, per scopi diversi rispetto alla convenzione che c'è con la sovrintendenza, e anche diciamo non disciplinando l'aspetto economico, che avrebbe comunque invece dovuto essere rilevato in quanto comunque forma di compenso per quanto riguarda l'amministratore delegato. Tutte, ecco, questioni che ovviamente non noi ci riserviamo comunque di verificare all'esito di questi documenti che ci fornite, e poi di ulteriormente approfondire e chiedere chiarimenti. Per quanto riguarda invece la nomina dei membri del nuovo CDA, il fatto che ci sia stata una concertazione fra i sindaci, non so, ecco, da quale documento emerga. Il primo documento che ci è stato fornito dalla Parchi, e che poi è stato richiesto anche agli altri soci, è il verbale dell'assemblea dei soci, dove appunto il sindaco di Sovereto ha fatto un nominativo, e dove a verbale da parte del sindaco di Sovereto non sono stati richiesti impegni particolari di mission, o comunque di un programma alla base di quella che era la nomina effettuata, e di quella poi che è stata successivamente la nomina, la proposta fatta, e poi di quella che è stata fatta effettivamente. Ci sono stati altri sindaci, il sindaco di Campiglia, che a verbale ha fatto presente che la nomina veniva comunque poi fatta, ma con riserva di verificare quale fosse il programma perseguito dalla società Parchi, perché poi è questo, credo, che sia il tema fondamentale su cui anche l'amministrazione di Sovereto si dovrà concentrare, cioè su quello che effettivamente è lo scopo della società, il perseguimento dello scopo, e quali sono i mezzi che si vogliono mettere in campo per il raggiungimento di questo scopo, che è poi il motivo per cui questa società è stata a suo tempo costituita e che si auspica continui a esistere. Il problema diciamo dal punto di vista economico, sì, sarà disciplinato dalla legge, in realtà c'è poi uno statuto, un atto costitutivo che già fa presente come si provvede in questa ipotesi, cioè quando ci sono delle perdite ovviamente i soci parteciperanno in proporzione alla quota di partecipazione, che quella del Comune di Sovereto ovviamente non è così rilevante, ma una quota c'è, e quindi si partecipa anche alle perdite. E quindi, ecco, non credo, ecco, che potrà essere disciplinata successivamente in modo diverso da quello previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto della società Parchi, e quindi dovrà anche essere considerata appunto questa necessità, che poi si farà presente per tutte le amministrazioni. E detto questo, ecco, il tema della società Parchi credo che non possa essere liquidato in questa sede semplicemente con le risposte a queste domande, perché è un tema che dovrà essere approfondito, anche quello che è la domanda che noi avevamo fatto, e cioè quello che qual era la valutazione da parte del sindaco nella scelta del soggetto candidato, perché alla base vi doveva essere un'idea da parte dell'amministrazione comunale di Sovereto di quale era l'incarico conferito a questo nominativo proposto, perché ci dovrà pure essere una base, un'idea di base su quello che dovrà fare la società Parchi e anche come dovrà essere gestita. Quindi a noi interessa sapere questo, dove l'amministrazione, come l'amministrazione comunale di Sovereto, il sindaco intenderà intervenire e fare presente nelle opportune sedi quello che ha richiesto alla società Parchi, che non potrà esaurirsi semplicemente nel mettersi la medaglia al petto per l'apertura di due musei che questa amministrazione era 6 anni che teneva chiusi. Quindi non credo che sia quello, si sia esaurito con questo il ruolo della società Parchi per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Sovereto. Il ruolo dovrà essere ben diverso e si spera, ecco, che sia ben diverso e che di questo il sindaco di Sovereto se ne faccia portatore e promotore all'interno degli organi della società Parchi.
Ringrazio e andiamo avanti per discutere il secondo punto all'ordine del giorno, che è una mozione del gruppo Uniamo Sovereto relativa al distretto sanitario di Sovereto. Quindi passo la parola al gruppo Uniamo Sovereto.
Sì, allora do lettura della mozione. Mozione a sensi dell'articolo 53 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale Distretto Sanitario di Sovereto. Il gruppo consigliare Uniamo Sovereto, ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 53 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente mozione. Premesso che il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la propria azione tra gli altri principi a quelli della centralità e partecipazione del cittadino in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale, alla universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti, alla garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione. Che gli enti locali concorrono per le proprie competenze al coordinamento delle politiche finalizzate ad obiettivi di salute, concorrono alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, esercitano inoltre le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione per mezzo delle conferenze previste dalla legge. Che i comuni in particolare partecipano al governo dei servizi sanitari territoriali in forma integrata con i servizi sociali attraverso la società della salute. Che quindi nell'ambito della tutela dell'inviolabile diritto costituzionale alla salute è ineludibile l'obbligo di dover garantire ai cittadini un accesso equo ed appropriato ai servizi sanitari e sociosanitari extra ospedalieri nelle varie fasi della vita, in salute o in malattia. Che tale obiettivo può essere raggiunto e garantito fornendo e potenziando sul territorio i servizi sociosanitari. Che in contrasto con quanto sopra, sono invece ormai anni che i servizi sociosanitari sul territorio comunale hanno subito una grave contrazione e nei mesi scorsi di emergenza da pandemia Covid la gravità della situazione si è resa ancora più evidente. Che nella conferenza dei capigruppo del 2 aprile ultimo scorso il nostro gruppo consiliare aveva chiesto spiegazioni sulla chiusura dell'ufficio amministrativo del distretto sanitario di Sovereto, che stava causando gravi disagi ai pazienti per l'accesso alle prestazioni e per il pagamento dei ticket sanitari. Doversi recare sino a Venturina per tale incombente non costituiva soltanto un disagio dovuto ai chilometri di distanza, ma era anche e soprattutto al tempo, ma anche oggi, un rischio di possibile contagio, tra l'altro allora contrastante con le misure di totale blocco degli spostamenti attivati proprio per evitare tale rischio. Che ad oggi, dopo sollecitazioni e reclami di privati alla struttura sanitaria, è stata attivata una forma di pagamento online tramite la piattaforma regionale Iris, che come già evidenziato non costituisce una forma di pagamento alla portata di tutti i cittadini e che per l'utenza di Sovereto non può essere una soluzione. Che quanto al ripristino degli orari di apertura dell'ufficio amministrativo di Sovereto, secondo una programmazione tale da poter consentire un'efficace erogazione dei servizi ed un accesso ai medesimi più rispondente alle necessità dei cittadini, nulla veniva compiuto. Che a maggio scorso l'assessore competente a mezzo stampa faceva sapere come nell'ambito della conferenza dei sindaci della società della salute l'azienda non avesse dato risposte sui servizi territoriali, salvo poi, con un successivo annuncio, sempre a mezzo stampa, comunicare di aver trovato un'intesa con la Società della Salute sul ripristino di alcuni servizi ed orari di apertura. Che in realtà nel frattempo la situazione è risultata immutata. Orari di apertura sempre limitati, impossibilità di accedere alla struttura per limiti e problemi strutturali conseguenti all'obbligo di distanziamento interpersonale, mancanza di personale addetto alla sanificazione, file esterne interminabili sotto il sole estivo ed ora esposti alle temperature e agli agenti atmosferici. Che a tale mancanza non ha potuto e non poteva sopperire la riapertura della bottega della salute, ove è possibile usufruire solo di alcuni servizi amministrativi. Che avevamo suggerito l'installazione temporanea di un gazebo, forse più come provocazione che come soluzione, ma che è evidente a tutti come la sua collocazione, avvenuta pochi giorni or sono, non possa essere rappresentata come un successo, ma costituisce soltanto un lieve palliativo, se non come un modo di scusarsi con i cittadini per un servizio che non si è riusciti a garantire. Che il distretto sanitario di Suvereto presenta delle carenze strutturali che a seguito dell'emergenza Covid-19 si sono palesate in tutta la loro gravità per non essere logisticamente superabili in termini di spazi ed accessi, carenze note però anche in temi non emergenziali e sulle quali non si è intervenuti nella passata consigliatura sempre a maggioranza APS e neppure in modo incisivo sino ad oggi ad opera dell'attuale giunta. Che per contro la realizzazione di una struttura era stata indicata dal nostro gruppo come un punto cardine del programma elettorale, a dispetto delle voci infondate e fantasiose da campagna elettorale che paventavano una chiusura del distretto per nostra mano. Che difatti il nostro impegno per un nuovo distretto sanitario con la forma della Casa della Salute risultava una risposta alle forti richieste e attese della popolazione e di tutte le forze sociali, anche di recente ribadite a seguito di un sondaggio, consultazione, svolto dal circolo PD di Suvereto, sia per motivi strutturali impellenti, ma anche come elemento di rafforzamento dei servizi sociosanitari territoriali. Non solo un edificio destinato a ospitare adeguatamente persone e servizi, ma una struttura moderna ed attrezzata, in cui ripensare le modalità di collaborazione tra medici, infermieri e specialisti per una sinergia orientata alla gestione dei servizi di prossimità. Che abbiamo già evidenziato come con delibera numero 1198 del 1 ottobre 2019, non ce l'ho scritto, la Giunta regionale toscana abbia inserito il nuovo distretto sociosanitario di Suvereto tra il piano degli investimenti finanziabili 2019-2021 e che spetta ora all'amministrazione comunale di Suvereto attivarsi con l'azienda sanitaria per dare corso all'iter di studio e progettazione ai fini del finanziamento dell'intervento. Che in questo anno azioni coordinate a questo fine non ve ne sono state, ed anzi l'aver previsto nell'area che pareva destinata al nuovo distretto una struttura socio-ricreativa da finanziare con quanto verrà elargito dalla società terna è parso andare in direzione opposta. Che nella quarta commissione consiliare sulla sanità, svoltasi in seduta congiunta con gli altri comuni dell'area in data 11 giugno 2020, alla presenza del direttore della Società della Salute Valli Etrusche, a precisa domanda veniva riferito che il nuovo distretto sanitario di Suvereto era questione ancora non affrontata con l'amministrazione comunale, ma che avrebbe potuto esserlo. Che un anno è ormai trascorso invano, ma che il perseguimento di questo obiettivo deve da oggi costituire la finalità primaria dell'intera amministrazione, affinché responsabilmente, con condivisione di intenti, programmi e strategie, si adoperi presso l'azienda sanitaria per l'effettiva realizzazione del nuovo distretto sanitario di Suvereto e presso la Società della Salute Valli Etrusche affinché nel frattempo siano ripristinati e incrementati i servizi e le prestazioni sanitarie sul territorio comunale, in modo da garantire ai cittadini di Suvereto parità di accesso ai servizi sanitari e livelli uniformi ed essenziali di assistenza per tutti. Tutto quanto premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutti gli atti necessari ed opportuni affinché sia dato corso all'iter di studio e progettazione avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo distretto sociosanitario a Suvereto con la forma della Casa della Salute, nonché ad attivarsi in tutte le sedi affinché siano ripristinati ed incrementati i servizi e le prestazioni sanitarie sul territorio comunale in modo da garantire ai cittadini di Suvereto parità di accesso ai servizi sanitari e livelli uniformi ed essenziali di assistenza. Letto questo, aggiungo soltanto, se posso, che questa mozione è stata, abbiamo richiesto la convocazione della competente commissione, che le proposte, diciamo, di modifica per arrivare a un testo congiunto che ci sono state inviate sono state da noi esaminate, ma ritenute comunque tali da stravolgere sostanzialmente il contenuto della mozione, che poi in realtà, ecco, nella premessa poteva anche non essere condivisa, quello che noi chiedevamo di condividere soprattutto per questo interesse comunque primario era la parte dispositiva della mozione. Ecco, le modifiche proposte ovviamente ne stravolgevano il senso e il contenuto e quindi non sono risultate per noi accoglibili.
Bene, grazie. Quindi aperta la discussione sulla mozione appena presentata.
Volevo intervenire io, se è possibile.
Certo, Cardinale.
No, soltanto ora, vabbè, diciamo, la Solignani ha comunque, diciamo, dichiarato praticamente il voto. Sono un po' dispiaciuta perché, appunto, mi ha detto lei, lunedì abbiamo avuto questa conferenza, commissione, e appunto avevamo proposto alcune modifiche perché ovviamente il senso del disagio è assolutamente condivisibile, sappiamo benissimo, tanto che appunto la nostra amministrazione, al contrario di quanto leggo, ha fatto tanto in questi mesi, purtroppo non è stata magari ascoltata, ci sono mail, ci sono PEC, ci sono diverse cose che lo dimostrano, però ora vabbè, siamo qui a discutere, diciamo, la mozione e non il resto. E io purtroppo dichiaro che il nostro voto sarà negativo perché eravamo pienamente d'accordo a votarlo positivamente, a votare a favore di questa mozione qualora fossero state diciamo accettate le nostre modifiche. Poi alla fine erano dei piccoli aggiustamenti che c'erano stati un po' nella premessa, un po' nel dispositivo, però appunto il nostro capogruppo ve le ha inviate e a questo punto noi non voteremo a favore, in quanto appunto potevamo farlo soltanto con le variazioni proposte, ecco. Basta.
Sì, posso aggiungere? Possiete venire? Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo.
Sì, allora, sottoscrivo quanto detto ovviamente da Cardinale, questa mozione in questi tempi, con queste premesse e con il dispositivo non cambiato ad oggi, per noi è inutile. Le premesse, lo ripeto, sono infondate perché tra l'altro non possiamo votare a favore una mozione come APS che va a mettere in evidenza fatti non esatti e critiche alla nostra maggioranza, cioè, mi sembrerebbe... è ovvio non votare a favore. Inoltre, ripeto, il dispositivo è ormai superato dai fatti. Questa giunta e anche la precedente, da subito, appena sono entrati, hanno affrontato e cercato di risolvere questo problema del distretto con tutti gli atti preposti. C'erano nella precedente e ci sono anche ora. E quindi testimonio il grande impegno fatto anche nella precedente amministrazione. Non sto qui ad elencare gli atti, magari se lo vorrà dire il sindaco lo potrà fare, le lettere, gli incontri, le azioni e numerosi anche articoli di giornale che appunto testimoniano, no? In modo evidente quanto abbiamo cercato di portare avanti in questi anni. Mi dispiace sinceramente che non siano state accolte le modifiche inviate questa mattina dal sottoscritto a tutti ignoranza, che perché potevamo approvare un documento condiviso da tutto il Consiglio Comunale e quindi poteva dare ancora più forza alle azioni della Giunta e del sindaco con l'ASL, la salute e con tutti gli enti preposti. È un'altra occasione persa. Evidentemente lo scopo di questa mozione è sì mettere in evidenza i disagi, ma anche probabilmente poi arrivare a fare un bel articolo a nome di Uniamo Supereto sui giornali, sui social e far leggere ai nostri cittadini anche alle volte notizie non corrette, e questo mi dispiace ulteriormente. Sono comunque convintissimo che nel breve termine riusciremo a raggiungere un obiettivo che veramente stiamo cercando di ottenere da anni, a trovare quindi una soluzione appunto definitiva al problema del distretto sanitario che si trascina da decenni, ricordo, non è lì da 6 anni, è lì da almeno 25-30 anni se non erro. Quindi anche le precedenti amministrazioni nel nome PD, non hanno risolto mai questo problema. Quindi sottoscrivo quanto detto appunto dalla cardinale e metto in evidenza che riusciremo nel breve a risolvere questo problema. Grazie, voteremo ovviamente a favore di questa mozione. Grazie.
Grazie Simone. Altri interventi?
Posso dire due parole velocemente? Non certo. So se mi sentite, perché anche l'intervento del consigliere Donnoli l'ho sentito a tratti io. Purtroppo ho problemi di connessione. Mi sembra di aver capito dall'intervento del consigliere Donnoli che il nostro dispositivo è superato. Quindi ne deduco che quando noi diciamo il sindaco si impegna il sindaco e la giunta a porre in essere tutti gli atti necessari ed opportuni affinché sia dato corso all'iter di studio e progettazione avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo distretto socio-sanitario a Suvereto con la formula Cassa Salute. Quindi molto probabilmente ci sono degli atti che non sono in nostra conoscenza. Se questo dispositivo è superato, come ammette il signor Donnoli, consigliere, molto probabilmente, ripeto, ci sono degli atti che noi non conosciamo, perché ad oggi non ci risulta attualmente superato. Un'altra piccola precisazione, dice che non è votabile perché si era proposto delle piccole variazioni. Pronto? Le piccole variazioni non sono, sì. Perché se vuoi possiamo leggere punto per punto cosa era stato proposto e stravolgano completamente il senso della nostra mozione. Noi non chiediamo niente di particolare, non è un'accusa, perché come tutti sapete si vota il dispositivo e noi si chiede che all'amministrazione di poter intervenire, di sollecitare un qualcosa che oggi non è in essere. Non mi sembra sia vergognoso votare un qualcosa del genere, quindi attivarsi tutti insieme per creare un progetto. Poi ripeto, come dice il consigliere Donnoli, se questo è superato molto bene ci sono degli atti che ci porrete la visione, ma assolutamente questo. Il vostro dispositivo cosa diceva? Impegna il sindaco della giunta a rendere note le volontà e delle deliberazioni di questo consiglio alla direzione ASL e all'assessorato regionale alla sanità affinché sia data priorità agli interventi necessari per garantire adeguati servizi alla cittadinanza. A me mi sembra che si stravolga il senso, perché il primo pezzo non si dice che d'accordo un iter di studio di qua non si rammenta nemmeno. Quindi sono due dispositivi completamente diversi, non sono due dispositivi che si integrano e vanno l'uno a sollecitare la forza dell'altro. Questo vuol dire fare un documento congiunto, unire due pezzi diversi per dare un qualcosa che l'uno dia forza all'altro. Se uno deve cancellare l'altro non ha senso di fare un documento congiunto, perché vuol dire che c'è una forza sull'altra che sopravviene e di conseguenza non è possibile. Io ripeto, mi sembra un documento che sia una pretesta per non volere, per nascondersi dietro le proprie responsabilità, per non votarlo, perché non si chiede niente di particolare, ripeto, si dice solamente che si vuole conoscere, che ci si vuole attivare affinché un iter di studio e progettazione per un ASL. Giustamente, come ripeto, è stato detto in precedenza, è un ASL che sono anni che ha delle carenze. Bene. Benissimo, è una mancanza per il Suvereto, ma andiamo avanti. È inutile dire non si è mai fatto, dobbiamo essere propositivi, bisogna cercare di risolvere le problematiche, non di dire se non è mai stato fatto non si fa nemmeno noi. Non mi sembra questa soluzione migliore per affrontare le problematiche. Le problematiche ci sono, si guardano e si cerca di affrontarle insieme nel meglio possibile.
Terminato. Grazie Luca.
Ci sono altri interventi? Posso replicare un attimo per cortesia?
Sì, Donnoli.
Sì, volevo solo mettere in evidenza che le nostre modifiche inviate questa mattina al gruppo consigliare di Uniamo Suvereto non andava a togliere il primo paragrafo del dispositivo, andava solo a cambiare la prima frase e a inserire poi il secondo rigo, insomma, c'erano due impegni per il sindaco e la giunta di proseguire con forza e con il sostegno delle forze politiche tutte le varie attività per dare il corso all'iter di studio e progettazione, e impegnava il sindaco e la giunta a rendere nota le volontà e le deliberazioni di questo consiglio. Cioè erano due punti che andavano ad integrarsi, forse non sono stati letti in maniera corretta dall'agnello, chiedo scusa magari se ho capito male perché ogni tanto la voce non la sentivo, però ecco, il nostro dispositivo finale andava ad unire i due dispositivi, il primo, il vostro, più quello integrato da noi. Comunque, ripeto, le azioni sono in corso, le azioni sono stando per diventare operative e spero che a breve appunto ci siano delle soluzioni a questo problema che, ripeto, è dannoso per tutta la cittadinanza da anni. Grazie.
Grazie Simone. Ci sono altri interventi? Sì?
Posso? Allora, noi abbiamo capito, ecco, che la parte finale, quella di dare comunicazioni, era in aggiunta rispetto al dispositivo che noi avevamo indicato. È che nel voler da parte del gruppo di maggioranza in tutti i modi precisare il proseguire con forza, il continuare l'azione, cioè questo voi ovviamente per reazione al fatto di non voler essere tacciati di da nessuno del fatto di non aver compiuto azioni in questo senso, che li potete anche aver compiute, dipende da quando si è iniziato effettivamente e in maniera concreta ed incisiva a chiedere un qualche cosa, e più volte lo abbiamo chiesto: che cosa avete chiesto, quali sono gli impegni, e non ci è stato risposto. Ora mi immagino che dopo vari articoli di giornale, varie sollecitazioni da parte della cittadinanza, qualche cosa sia stato fatto, tant'è che è stata pubblicata la lettera inviata, e quindi che qualcosa è stato fatto lo sappiamo. Il problema è quello che noi volevamo ottenere con questa mozione, nel dire porre in essere tutti gli atti necessari, era far riferimento che di strada ce n'è da fare, e quindi di porre in essere in maniera incisiva, in maniera unitaria, tutta l'amministrazione comunale, tutto quello che ancora c'è da fare. Perché mi immagino che qualche cosa sia, anzi auspico che qualche cosa ci sia in corso, perché altrimenti insomma sarebbe ulteriormente grave che non ci sia niente di niente in corso, questo mi sembra evidente. Quindi qualche cosa, con tutto quello che è venuto fuori, spero e auspico che davvero ci sia, ma tanto c'è ancora da fare. Primo fra tutti la strada, quella per arrivare ad un nuovo distretto, non è che dall'oggi al domani, perché sarebbe anche da parte vostra penso rischioso dire che dall'oggi al domani avremo il distretto sanitario. La strada è lunga da fare, di azioni da fare ce ne sono tante, e un'amministrazione comunale compatta su questo obiettivo, secondo me, ecco, sarebbe agli occhi degli altri enti una forza aggiunta. Questo voi non volete farlo solo perché c'è il timore di essere tacciati del fatto di non aver compiuto un qualche cosa in precedenza. Questa è la nostra convinzione, è vero, anzi anche nella premessa lo diciamo a chiare lettere, questo non è che lo abbiamo sottaciuto, ma la votazione, come ha detto Luca, è quella sulla parte dispositiva, cioè sugli impegni che come Consiglio Comunale vogliamo chiedere al Sindaco e alla Giunta da porre in essere di qui in avanti. Ecco, questo era il senso. Ma se è così pregiudiziale per voi invece sottolineare il fatto di aver comunque compiuto qualche cosa, e questo è talmente importante da non votare una mozione di questo tipo, questa è una vostra valutazione.
Grazie.
Posso aggiungere una cosa, anche se avevo già fatto l'intervento, tanto io non parlo mai, penso,
no, c'è la
soltanto
replica.
No, ecco, soltanto vorrei perlomeno che il nostro emendamento, quello inviato dal nostro capogruppo, fosse messo a verbale, per favore.
Sì, ovviamente, certo, sarà messo a verbale, non accettato.
Scusi. Ok, ecco, vorrei fosse messo a verbale, grazie.
Perfetto, grazie. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Dico qualcosa io in chiusura, perché è doveroso. Allora, questa mozione, chiaramente una mozione si compone di diverse parti, non solo del dispositivo, no? E le premesse fanno integralmente parte della mozione. Le premesse hanno diverse parti di infondatezza e quindi non possono essere trascurate. La questione sta al contrario di come è stata posta ora nell'ultimo intervento dalla consigliera Solignani, perché dice che per noi queste cose sono così importanti, no, da non farci votare il dispositivo. In verità è il contrario, è per voi e per il gruppo Uniamo Sovereto la volontà di accusare l'amministrazione è talmente grande da rinunciare a giocare il proprio ruolo in questa cosa, perché la maggioranza attraverso l'amministrazione il suo ruolo lo gioca da mesi. La minoranza avrebbe questa occasione e quindi decide di non sfruttarla, perché chiaramente ai fini politici è più utile, insomma, dire che noi abbiamo bocciato questa mozione. Poi ci sono anche altre cose, quando si dice che c'è una previsione di una struttura socio-ricreativa, eccetera, no? Bisogna poi portare gli atti urbanistici che propongono, perché l'atto urbanistico, al momento in cui sarà, noi abbiamo un piano operativo in corso, quando sarà adottato potrete dire cosa abbiamo inserito e cosa no. Ho sentito poi altre cose, parlare della commissione, quarta commissione che c'era stata sulla sanità svolta con gli altri comuni, dove insomma, no, si mette una parte della discussione e non si riferisce del fatto che la rappresentante della minoranza in quel caso ha provato più volte a tirar fuori dalla direttrice delle parole contro l'amministrazione, che non è riuscita a tirar fuori perché non c'erano, no, come se ci fossero delle responsabilità che la stessa direttrice ha ammesso che non ci fossero. Poi si parla della delibera regionale che chiaramente diciamo illustra un piano triennale di investimenti, e poi allegata mette una lista di investimenti tra cui sì c'è il distretto Sovereto, ma non ha accanto un piano finanziario, un elenco, e chiaramente è già cura del comune Sovereto portare avanti questo percorso. Il fatto che si chiedano atti rispetto al lavoro è giusto, ma un percorso non è fatto solo di atti, è fatto anche di dialogo e di concertazione, quindi quando ci sarà il momento, spero presto, di presentare degli atti di studio, come dite, sulla realizzazione del nuovo distretto, sarete informati. Chiaramente durante l'avvio del dialogo e dell'accordo che si sta portando avanti è evidente che in questo momento non ci siano atti, ma ci sono incontri. Io quello che vorrei sottolineare è che tutto il percorso di ragionamento, non solo sul distretto, che è una parte importantissima di questa partita, ma è una parte, c'è anche la parte dei servizi attuali dell'attuale distretto, non solo sul nuovo. I servizi sono gestiti e organizzati dall'ASL, no? E mentre l'amministrazione comunale in tutti i modi, in questi mesi, attraverso varie forme, noi abbiamo subito espresso la preoccupazione non solo per il nostro distretto, ma anche per i servizi ospedalieri, con una PEC del 26 di marzo. Il 23 maggio è succeduta un'altra mail sul distretto e PEC del 25 di maggio, con un incontro del 3 giugno, in seguito al quale abbiamo col 4 giugno reso noto con un comunicato quali erano state, diciamo, le discussioni insieme alla società della salute. L'assessore ha inviato più mail praticamente tutti i mesi, altra PEC del 27 luglio, altra il 6 di agosto, un altro incontro il 10 di settembre e l'ultima PEC del 7 di ottobre. Per cui quello che l'amministrazione ha chiesto e preteso in questi mesi è tanto, e almeno una volta, se ci fosse stato davvero uno spirito collaborativo, avremmo voluto che il gruppo di minoranza si facesse portavoce accanto all'amministrazione delle richieste verso l'ASL, perché non è il comune di Sovereto che decide l'apertura e i giorni, ma è l'ASL. Quindi noi possiamo diciamo sollecitare, e l'abbiamo fatto, perché questi sono atti, oltre tutte le telefonate, i messaggi e tutto ciò che non è una PEC, non è al protocollo, perché durante il periodo della gestione, come vi renderete conto, in cui si stavano tutti i giorni a contare i contagi, era abbastanza difficile poi, no, essere anche fiscali da questo punto di vista. Il lavoro è stato fatto, quindi dispiace che non ci sia.
E Luca mi dice che è uscito e che sta provando a rientrare, ma non...
Lo devo ammettere, io non l'avevo visto, arriva subito. Quindi concludo dicendo che è un'occasione persa, perché secondo me poteva essere superata la volontà appunto di dover evidenziare o mettere in discussione il lavoro dell'amministrazione, che invece c'è stato, e quindi se non ci fosse stato, no, nostro malgrado avremmo preso atto di delle premesse, ma siccome sono infondate non è accettabile approvare una mozione. Detto questo, mozione o non mozione, il Comune Suvereto e la Giunta continuerà, come ha fatto fino adesso, con forza a portare avanti il percorso di dialogo con l'ASL, e quindi contando prima possibile di portare e presentare a questo Consiglio anche degli atti che diciamo segnano le tappe di questo percorso. Quindi io non ho altro da dire rispetto a quello che è già stato detto dagli altri consiglieri di maggioranza, e quindi chiedo al segretario di mettere in votazione la mozione sul distretto sanitario di Suvereto.
Bene, quindi passiamo all'appello nominale per la votazione. Si vota quindi sulla mozione. Pasquini?
Contraria.
Donnoli?
Contrario.
Cortigiani?
Contrario.
Nocenti?
Contrario.
Parenti?
Contrario.
Masi?
Contrario. Masi? Contrario.
Cardinale?
Contrario.
Magazzini?
Contrario.
Nocera?
Contraria.
Solignani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Russo?
È assente, Russo.
È assente.
Russo non c'è, è assente. Piccioni?
Favorevole.
Quindi abbiamo 9 voti contrari e 3 voti favorevoli. Okay. La mozione non è approvata.
Andiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è ancora una mozione del gruppo Uniamo Suvereto relativa alle registrazioni del Consiglio Comunale e delle commissioni. Quindi passo la parola al gruppo per la lettura e l'illustrazione.
Grazie. Il gruppo consigliare Uniamo Suvereto, ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 53 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente mozione. Premesso che la cosa pubblica deve essere basata sulla trasparenza degli atti e delle attività svolte, specialmente in questo difficile periodo in cui i cittadini hanno desiderio di comprendere meglio e direttamente cosa avviene nella casa comunale e in cui la partecipazione dei medesimi deve essere concretamente realizzata. Che elemento imprescindibile delle sedute degli organi collegiali è rappresentata dalla puntuale verbalizzazione degli atti e fatti giuridicamente rilevanti avvenuti durante le sedute degli organi stessi, Consiglio Comunale e Commissioni, giacché determinante per ricostruire a distanza di tempo e per vari fini anche di giustizia le posizioni assunte dai singoli membri, i motivi delle loro votazioni, nonché di contestualizzare le manifestazioni di volontà e decisioni assunte. Che l'esigenza di registrazione audio e video era stata manifestata dal nostro gruppo sin dalla prima seduta di insediamento del Consiglio e poi reiterata come richiesta con lettera del luglio 2019, ma senza esito alcuno. Che in talune occasioni si è verificata la difficoltà di risalire ai fini della verbalizzazione a quanto avvenuto ovvero riferito in Consiglio Comunale, non sussistendo uno strumento di riscontro e di prova. Che la registrazione delle sedute può essere compiuta con vari mezzi che non implicano i particolari impegni di spesa e con strumentazione, ad esempio apparecchi anche telefonici, di normale dotazione da parte di ciascun componente. Tutto quanto premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad introdurre e dare esecuzione alla modalità di videoregistrazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni, con apposita modifica del regolamento, e di dare incarico agli uffici preposti del Comune affinché sia verificata la possibilità di predisporre detta registrazione attraverso apparecchiature già in proprietà dell'amministrazione comunale. Impegna il sindaco e la giunta ad introdurre nel frattempo una modalità di registrazione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni anche per mezzo di apparecchiature in normale dotazione ai singoli componenti o al segretario comunale o con altra modalità ritenuta efficace. Penso che non ci sia altro da aggiungere alla nostra mozione.
Ok, quindi è aperta la discussione.
Mi posso intervenire, grazie.
Prego, Donnoli.
Allora, parto dalla lettura delle premesse e poi arrivo al dispositivo. Ovviamente sul primo punto delle premesse siamo tutti d'accordo che il Consiglio Comunale, quando è svolto in presenza, è pubblico, tutti i cittadini possono partecipare e sono invitati a mezzo stampa, social, le opportune pubblicazioni anche negli esercizi commerciali del nostro paese. Purtroppo oggi e anche nei mesi passati, dico purtroppo perché vorrei fare il Consiglio Comunale in presenza come tutti, credo, stiamo facendo appunto questo Consiglio in videoconferenza e siamo già registrati, no? E stiamo ovviamente rispondendo a un obbligo di legge. Quando però mi si viene a parlare di puntuale verbalizzazione degli atti, questo vuol dire che le registrazioni, almeno non interpreto così, devono essere trascritte dagli uffici. Vuol dire appunto togliere del tempo e risorse già magari pianificate per altre attività, con quindi dei costi aggiuntivi, no, di personale interno, che ricordo essere comunque sempre ridotto all'osso, no, in questo piccolo comune di Supereto. Oppure sta richiesta cosa significa? Significa assegnare un incarico a un'azienda esterna che in qualche modo comunque costa, no, per trascrivere in maniera puntuale, verbalizzare tutti gli atti e i vari interventi. Poi quando si vedo scritto, sempre nel solito punto della premessa, per ricostruire a distanza di tempo e per vari fini anche di giustizia, mi dispiace dirlo ancora una volta, ma credo che queste siano parole, secondo me, non idonee in una premessa, in una mozione. A me pare che queste parole abbiano appunto un solo obiettivo, ovvero quello di poter, no, generare un po', produrre un po' di controversie anche successive ai consigli comunali e riguardanti più il modo e la forma, ecco, di come vengono esposte i vari interventi, no, di noi consiglieri, piuttosto che porre l'attenzione appunto ai contenuti che vengono in qualche modo messi in evidenza. Quindi io ritengo, noi Assemblea Popolare riteniamo che l'attuale modalità di verbalizzazione abbia sempre garantito la corretta pubblicità e la corretta trasparenza delle sedute, ha sempre riportato la sintesi corretta proprio del contenuto, per ritornare appunto all'espresso prima di ogni intervento. Evidentemente anche noi possiamo inviare, no, dei contributi scritti al segretario per ovviamente non puntualizzare meglio, no, quanto si esprime durante l'intervento stesso, e questa verbalizzazione, questo modo di modalità di verbalizzazione, sto parlando della modalità di verbalizzazione, ha sempre rappresentato fedelmente le discussioni tra maggioranza e minoranza. Quando poi si va a scrivere anche che in talune occasioni si è verificato la difficoltà di risalire ai fini della verbalizzazione. Bene, io sinceramente sono 6 anni che sono in Consiglio Comunale, si sono avvicendati, credo, 4 segretari comunali e non mi risulta, sinceramente, questa difficoltà nel trovare nella verbalizzazione quanto avvenuto in Consiglio Comunale. Credo non sia quasi mai, avvenuta questa richiesta anche nel passato, però di sicuro non mi risulta in questi 6 anni. Quando si parla poi che la registrazione delle sedute può essere compiuta con vari mezzi e quindi, no, che non implica particolari beni di spesa, anche qui sinceramente dobbiamo essere molto cauti perché non possiamo registrare diciamo vocalmente, no, con gli strumenti la voce, quindi in normale dotazione a noi consiglieri e al segretario, dobbiamo, come è scritto anche nel dispositivo, giustamente cambiare il regolamento che gestirà queste modalità di registrazione e che ovviamente sono necessari dei mezzi e strumenti adatti, idonei per questo fine, anche perché poi i dati che vengono memorizzati sono soggetti alla legge della privacy, alla legge GDPR, quindi della gestione dei dati, quindi bisogna stare molto attenti. Questi strumenti sicuramente non sono un semplice cellulare, ma sono apparati da acquistare che anche lì implicano un impegno di spesa che deve essere verificato. Quindi a questa mozione, per tutte le premesse che sono esposte e i dettagli che ho detto, voteremo di no, Soprattutto anche per quello che ha messo in evidenza, ripeto, sempre nelle premesse, sulle verbalizzazioni puntuali. Ma attenzione, è chiaro che in linea generale, e quindi sul principio, noi, io in particolar modo, non sono sfavorevoli ovviamente alle registrazioni, lo stiamo già facendo, e quindi richiedo un'analisi più approfondita alla Giunta, al Sindaco, sul tema in oggetto, appunto per verificare se esistono ad oggi e in un breve futuro le condizioni economiche e di risorse interne appunto per raggiungere questo obiettivo. Grazie.
Grazie Donnoli. Altri interventi? Non ce ne sono, quindi dico due cose prima della chiusura della discussione.
Volevo replicare se era possibile.
Ah sì, non avevo sentito.
Volevo precisare innanzitutto che il fatto della puntuale verbalizzazione è, lo prevede la legge, la puntuale verbalizzazione, non è che è una nostra richiesta fuori dal normale. La legge prevede che le sedute degli organi collegiali abbiano una puntuale verbalizzazione, che non vuol dire una trascrizione, vuol dire una verbalizzazione da cui si possa risalire a quello che è stato detto, che è stato fatto. E l'avere una registrazione di supporto serve per verificare, nel caso in cui venga richiesta un'integrazione e qualche altro la contrasti, questa integrazione, avere un supporto di prova sul fatto che quel fatto che si vuole inserire, scusate il gioco di parole, sia stato effettivamente, o quella frase sia stata veramente detta, o quel fatto compiuto. Quindi questa non è la puntuale verbalizzazione, è in questo senso qui. Poi non accetto il fatto che si voglia dire ancora una volta che il gruppo di minoranza inserisce o dice delle frasi che in qualche modo siano minacciose o intimorite. Questa è una cosa che non accetterò, questa veramente è una cosa che non si può più consentire, perché dire che a vari fini anche di giustizia non significa querelare, di giustizia significa che gli atti amministrativi hanno delle forme di impugnazione, di regolarità, che devono essere rispettate. Se non vengono rispettate ci sono gli strumenti appositi. Questo non lo dico io, ma è la legge. Siamo in un consiglio comunale, non siamo qui a raccontarci le chiacchiere, siamo ad amministrare un comune. Quindi il dire anche di giustizia non è assolutamente fare nessun tipo di minaccia di nessun tipo, se non il fatto di dire esattamente a che cosa serve una verbalizzazione. Punto. E questa è una cosa che proprio non accetto. Poi, se si vuole dire che è un impegno di spesa, questo è tutta un'altra questione, ma non mi sembra che il dispositivo che noi abbiamo preso nella mozione implichi immediatamente di compiere una spesa senza una previa valutazione, perché mi sembra che ci sia proprio indicato di dare incarico agli uffici affinché sia verificata la possibilità. Quindi mi sembra che ci siano tutti gli estremi per poter fare un'istruttoria in questo senso, e che quindi sia ora il consigliere Donnoli a dire di dare mandato al sindaco, alla giunta, di verificare la fattibilità. Questo è quello che è contenuto nella mozione, quindi non ha senso non votare la mozione, puoi chiedere al sindaco e alla giunta la stessa cosa che noi abbiamo scritto con la mozione. Quindi uno può trovare una formulazione anche in questo caso diversa, più ampia, che non impegni immediatamente ad effettuare una spesa ma a valutarla, ma un conto è dire non approvo la mozione in toto e poi farsi propri la stessa iniziativa. Ecco, mi sembra che non ci sia una chiarezza di idee in questo senso. L'impegno di spesa, poi ci sono tante di modalità con cui si può provvedere in questo senso, e quindi anche da questo punto di vista qui, esclusa la trascrizione, che questo, ecco, non è scritto da nessuna parte che debbano essere fatte le trascrizioni, ma come strumento di confronto e di prova, mi sembra che sia espressamente precisato. E quindi scusa quella spesa lì che nessuno vuole che sia compiuta. Per quanto riguarda invece le attrezzature che possono essere necessarie per fare una registrazione di questo tipo, rimettiamo agli uffici che ci diano indicazioni in merito.
Grazie. Quindi andiamo verso la chiusura della discussione. Io, diciamo, concordo con ciò che ha detto il consigliere Donnoli, perché chiaramente la trascrizione è un aggravio di lavoro per gli uffici, che non è sostenibile né dal punto di vista delle risorse interne e difficilmente anche sostenibile dal punto di vista economico per un affidamento di un servizio esterno. Tra l'altro la modalità attuale di verbalizzazione, che da sempre nel Comune di Suvereto è attuata, ha sempre permesso una sintesi dei verbali che ha rappresentato bene il reale significato di tutte le dichiarazioni. E ricordo che non è mai venuta meno, anzi è sempre stata caldeggiata e ben accolta, l'apertura a raccogliere i contributi scritti, perché un consigliere che volesse una esatta riproduzione delle parole che egli stesso ha pronunciato può assolutamente presentare un documento scritto. L'utilizzo delle registrazioni, a mio avviso, nel tono di questa mozione, ha come obiettivo quello generare le controversie sulla forma, mentre credo che il Consiglio Comunale deve essere un organo di confronto sui contenuti, con discussioni libere, che non siano condizionate da dispositivi tecnologici, ma soprattutto da fini dichiaratamente giustizialisti. In linea di principio, anche io non sono contraria alle registrazioni, assolutamente, lo stiamo già facendo, e quando c'è la serenità delle proprie azioni, delle proprie parole, nessuno può aver timore, anche perché è giusto che i cittadini conoscano, e anzi speriamo di poter ricominciare il prima possibile a fare i consigli in presenza, perché questo ci garantisce la partecipazione in diretta dei cittadini, che è quello che a noi interessa. Dovendo garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa, ad oggi credo che non ci siano le condizioni per assumere un impegno, che comunque resta un impegno, e anche se io sono assolutamente disponibile all'interno di un piano di digitalizzazione del comune di fare una valutazione per capire se ci siano delle soluzioni che siano economicamente e anche sul piano del lavoro sostenibili dai nostri uffici. Quindi da questo punto di vista accolgo la richiesta del consigliere Donnoli e quindi chiudo la discussione mettendo in votazione, chiedendo al segretario di fare l'appello per la votazione di questa mozione.
E bene, allora procedo con l'appello nominale. Pasquini.
Contraria.
Donnoli.
Contrario.
Cortigiani.
Contrario.
Nocenti.
Contrario.
Parenti.
Contrario.
Masi.
Contrario.
Cardinale.
Contraria.
Magazzini.
Contrario.
Nocera.
Contraria.
Solignani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Favorevole.
Busso è sempre assente. Piccioni.
Favorevole.
Quindi abbiamo 3 voti a favore e 9 voti contrari. La mozione è respinta.
Grazie, andiamo avanti al quarto punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che è la seduta del 30 settembre, se non erro quella abbiamo svolto in videoconferenza con un punto all'ordine del giorno, quindi chiedo di, insomma, se non ci sono osservazioni, se no attendo, diversamente chiedo al segretario di mettere in votazione l'approvazione dei verbali. Mi sembra di no, quindi prego segretario.
Pasquini.
Favorevole.
Donnoli.
Favorevole.
Cortigiani.
Favorevole.
Senti.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Cardinale.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Polignani?
Favorevole.
Polignani?
Favorevole, l'ha detto.
Favorevole. Ah, non ho sentito, scusate. L'Agnello?
Favorevole.
Russo è assente. Piccioni?
Favorevole.
Unanimità.
Perfetto, quindi andiamo avanti al punto numero 5. Una variazione al bilancio di previsione. La variazione è stata, la illustro brevemente, ma è semplicissima, è stata anche presentata in commissione. Non si tratta altro che incamerare 6.000 euro che abbiamo ricevuto dai fondi PON per la scuola, destinandoli all'acquisto degli arredi scolastici, 6.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 4.000 che già avevamo previsto con risorse interne. Dato che era stato oggetto anche di una domanda in commissione, i fondi li poteva richiedere la scuola o il comune, uno delle due in alternativa. Inizialmente la scuola aveva detto che li avrebbe chiesti, poi da un'interlocuzione tra la dirigente e l'ufficio, insomma, è uscito fuori che si preferiva che fosse il comune a chiederli, e quindi l'ha chiesto il comune, e quindi insomma sono arrivati e li mettiamo in uscita e li utilizzeremo appunto per acquistare arredi come la scuola ci ha richiesto. Quindi chi vuole intervenire lo può fare, comunque abbiamo discusso anche in commissione bilancio. Sembra che non ci siano interventi, quindi la mettiamo in votazione, annunciando che sarà una doppia votazione perché c'è anche l'immediata eseguibilità, per cui il segretario ripeterà l'appello di fila due volte.
Oppure possiamo fare un unico appello e ogni consigliere vota due volte.
Va bene, per me va bene.
Siamo prima.
Sì, sì.
Pasquini?
Favorevole e favorevole all'immediata eseguibilità.
Donnoli?
Favorevole e favorevole all'immediata eseguibilità.
Cortigiani?
Favorevole e favorevole.
Nocenti?
Favorevole e favorevole.
Parenti?
Favorevole e favorevole all'immediata eseguibilità.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Cardinale?
Favorevole e favorevole.
Magazzini?
Favorevole e favorevole all'immediata eseguibilità.
Nocera?
Favorevole e favorevole.
Solignani?
Favorevole e favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole e favorevole.
Russo è assente. Piccioni?
Favorevole e favorevole.
Bene, anche e qui abbiamo l'unanimità su tutte e due le votazioni.
Perfetto.
Passiamo al punto successivo.
Sì, ringraziando, passiamo al punto successivo, che è l'approvazione del nuovo regolamento per la concessione di contributi e forme di sostegno ad associazioni, enti e soggetti privati. Ne do breve illustrazione. Questo regolamento, che poi è uscito come un nuovo regolamento ma è partito come una modifica del regolamento esistente, si ispira allo spirito, scusate gioco di parole, di un'apertura da un lato a una collaborazione anche con soggetti privati, sempre e solo per finalità che abbiano un interesse pubblico, e in parte è dovuto a un aggiornamento, adeguamento e riorganizzazione delle norme che fosse più funzionale e anche rispondente a un corretto e semplice funzionamento delle procedure di lavoro degli uffici comunali. Durante il lavoro svolto dall'ufficio comunale è emersa poi la necessità di un cambiamento proprio dell'impianto della struttura del regolamento per renderlo più leggibile e più scorrevole, e collegarlo quindi in modo più funzionale anche ad altri regolamenti che direttamente e indirettamente sono qui richiamati. Il regolamento si inquadra nelle forme di sostegno che la pubblica amministrazione può elargire sia a soggetti privati, sia associazioni, sia a soggetti privati sulla base del principio di sussidiarietà. Infatti con questa modifica viene ampliata la possibilità di collaborazione anche con i privati per l'attività istituzionale, forme che oggi trovano sempre più attuazione e che sono quindi qui regolamentate appunto e rispondono sempre a finalità di interesse pubblico. Il regolamento appunto è un regolamento che cambia il suo impianto e che diventa un regolamento diciamo che si basa su principi e su criteri molto chiari, ma anche di scorrevole applicazione. Quindi da questo punto di vista questo è, non mi dilungo oltre perché comunque abbiamo avuto una lunga commissione in cui abbiamo affrontato articolo per articolo, quindi insomma non credo sia necessario in questa sede replicare la discussione che è avvenuta anche alla presenza dell'ufficio che ci ha lavorato. Quindi io apro la discussione riservandomi di rispondere a eventuali domande o sollecitazioni.
Posso intervenire?
Prego.
Allora, io posso anche accogliere l'invito a non ripetere la discussione fatta in commissione, però avrei anche necessità di sapere, all'esito della commissione avevamo preso un impegno a mettere, diciamo, nero su bianco le osservazioni fatte proprio in sede di commissione. Io ho inviato come d'accordi le modifiche al regolamento, però non ho avuto riscontro in merito, quindi nell'ipotesi in cui debba ritenere che il silenzio è rigetto, diciamo, delle proposte fatte, vorrei presentare lo stesso documento che ho già inviato, mi sembra ieri sera, come documento in emendamento alla proposta 61 del regolamento, e quindi l'emendamento a tutti lì è puntualmente precisato quali sono i punti di cui si chiede l'emendamento. E questo, ecco, se mi può essere data conferma del fatto che le modifiche proposte sono rigettate in toto.
Rispondo subito, anzi mi scuso se non l'ho precisato subito nell'illustrazione. Allora, abbiamo terminato nel pomeriggio con l'ufficio di analizzare tutto l'emendamento proposto e diciamo che, salvo qualche piccolo aggiustamento che è più di forma che di sostanza, l'emendamento proposto va nella direzione opposta nello spirito dell'elaborazione di questo regolamento e quindi non è stato ritenuto accoglibile, per cui certamente puoi presentarlo nel consiglio che sia messo agli atti.
Quindi allora chiedo che sia messo a verbale il testo come da noi emendato e vorrei illustrare, ecco, per sommi capi a questo punto, perché fortunatamente di quella commissione la registrazione mi sembra, ecco, che sia stata fatta, quindi di quello abbiamo già lì puntualmente io in particolar modo precisato quali erano le osservazioni. Le riassumo diciamo brevemente, nel senso che è vero che è necessario avere una struttura anche più agile per poter non perdere delle chance, però è anche vero che l'avere una struttura agile non significa che si debba poi fare un regolamento che in realtà dà piena discrezionalità alla Giunta di decidere a chi e come dare i contributi ordinari e straordinari e soprattutto queste forme di contributi finanziari che sono stati introdotti in favore di privati. Questo è pericoloso perché la discrezionalità da una parte ti consente di agire, ma la discrezionalità deve essere sempre messa a confronto con quelli che sono i principi che devono ispirare una pubblica amministrazione, che sono la trasparenza, prima cosa, la parità di trattamento, quindi l'uguaglianza di tutti i cittadini, e soprattutto poi la buona amministrazione, quindi visto che si va a disporre di soldi non nostri, che ci sia anche un'oculata spesa di soldi altrui. E il fatto, ecco, che questi contributi vengano concessi, le finalità che sono state espresse nel regolamento non sono stati da noi contestati. Il fatto è che la modalità con cui si vuole procedere per i contributi ordinari e straordinari, che sono in particolar modo diretti alle associazioni di volontariato, si pone tutta una serie di limiti, alcuni sono stati tolti, però si pone tutta una serie di limiti anche di contributi, di ammontare del contributo che si dà all'associazione, che deve essere non superiore alla differenza tra le spese e le entrate, però poi dopo non si va a dire se ci sono più domande e i soldi non bastano per tutti, cosa viene fatto, chi è che sceglie? Sceglie la giunta, e quindi a quel punto quello che rimane fuori cosa deve fare? Si deve rassegnare? No, noi abbiamo proposto una graduatoria, si fa una graduatoria di meritevolezza in modo tale che chi entra, che riesce a prendere il contributo lo sanno tutti, e chi non lo prende lo stesso sa chi è che l'ha preso. Per la volta successiva può servire anche come indice per fare una domanda in un certo modo piuttosto che in un altro, oltre che effettivamente di trasparenza. E c'è poi anche dei limiti quantitativi, come ho detto, del contributo, cosa che invece non troviamo per questi nuovi contributi finanziari a favore di privati. Innanzitutto si toglie il limite della possibilità di collaborare con enti privati, che era prevista anche prima questa cosa, non è che non era prevista, però si precisava che il privato non doveva avere finalità di lucro. Ora invece, di punto in bianco, da questo regolamento la finalità di lucro è tolta, quindi significa che l'amministrazione può collaborare anche con privati che perseguono una finalità di lucro. Come lo avete impostato voi a questo privato, sia perché collabora con il comune o perché il comune decide di collaborare con questo ente privato, gli diamo un contributo finanziario. Di quanto non è precisato, quindi anche questo è rimesso alla giunta di stabilire quanto viene dato a questo ente privato. Noi abbiamo detto, perlomeno mettiamo il solito principio che abbiamo per le associazioni. Alle associazioni diamo un rimborso spese, alle associazioni chiediamo una rendicontazione. Lo stesso facciamo anche per il privato che non ha finalità di lucro, che ha finalità di lucro, diciamo che il contributo che gli diamo glielo diamo nei limiti delle spese che ha da sostenere, e poi ci documenterà le spese così come ce lo devono documentare tutte le altre associazioni. Si va ad estendere il campo dei soggetti che saranno beneficiari di questi contributi, e quindi si sa che quando la torta si divide la fetta è più piccola, ci dovrà essere comunque un criterio paritario, di parità di trattamento con cui si vanno a dare questi contributi finanziari. Ci vorrà essere un criterio trasparente nei confronti dei cittadini, e che poi a quel punto la giunta si assumerà la sua responsabilità nelle scelte. Abbiamo chiesto quantomeno che se fa un atto di scelta fra un contributo piuttosto che un altro, fra una collaborazione piuttosto che un'altra, nel provvedimento ci scriva le motivazioni. Quando abbiamo inserito provvedimento motivato, non mi sembra che siano delle richieste così onerose per l'amministrazione o per, diciamo, possono imballare l'attività dell'amministrazione. Quando abbiamo chiesto di comunicare, come era previsto, qual è il budget annuale dei contributi, in modo tale che le associazioni sappiano quant'è il contributo, e di dire, come lo prevede peraltro la legge, per quale finalità questi contributi vengono dati, è un modo per consentire a tutte le associazioni di poter fare domanda, di presentare un progetto per questa domanda, perché i contributi sono per il raggiungimento di queste finalità elencate nel regolamento. In questo modo si dà la possibilità a tutti di accedere a questi contributi. Se non bastano per tutti, si fa una graduatoria e la giunta li farà le sue valutazioni nell'attribuire un punteggio maggiore rispetto ad altri. Abbiamo chiesto di dire, nelle collaborazioni, se un privato fa un evento, il comune può aderire a questo evento, non c'è scritto qual è la procedura. Come fa il comune a sapere che il privato fa l'evento? Ovviamente perché è un privato con cui il comune ha una forma di collaborazione, se no non si capisce come possa fare. Abbiamo detto che questo privato presenti una domanda al comune di adesione, in modo tale che dirà qual è il suo progetto, e il comune potrà dire aderisco a questo piuttosto che a un altro, perché altrimenti di tutta questa procedura non ce n'è traccia da nessuna parte e non si potrà mai sapere le motivazioni per cui il comune ha deciso, la giunta anzi, di aderire all'evento di un privato e magari invece ha deciso di non aderire all'evento di un altro privato, e a quello a cui ha aderito gli dà anche il contributo. Un contributo non specificato, e abbiamo detto dategli un contributo nei limiti delle spese, come per le associazioni, perché ci deve essere una diversità di trattamento, perché altrimenti diventa un compenso, che è una procedura del tutto diversa rispetto ai contributi. E poi abbiamo chiesto se invece è il comune a chiedere la collaborazione di un privato, c'è scritto che entro 30 giorni il privato deve comunicare la sua volontà di aderire. Come fa il privato a sapere che il comune vuole fare un evento? Lo comunichi il comune che vuole fare un determinato evento, a quel punto tutti i privati interessati possono decidere di proporsi come collaboratori in questa forma di collaborazione che si è voluto introdurre, perché altrimenti diventa una contrattazione bilaterale tra amministrazione e un certo tipo, un privato noto o non noto, e quindi diventa esclusivamente un rapporto bilaterale che l'amministrazione, sempre per il principio di uguaglianza e parità di trattamento, non può inserire. Quindi tutto l'impianto che noi abbiamo fatto di modifiche, che non poi non sono così stravolgenti, sono finalizzati a garantire che questi contributi possano, di questi contributi possono beneficiare tutte le associazioni e che i privati che ne potranno a questo punto usufruire, che non sono i privati, che non sono soltanto associazioni, ma potranno, i privati, nei privati ci stanno i consorzi, ci stanno le cooperative, ci sta tutto, ecco, allora anche questi soggetti, visto che andranno a prendere un po' di contributi che prima magari potevano essere destinati solo alle associazioni, anche questi privati abbiano un limite di importo che gli viene dato, perché la destinazione altrimenti non si capisce sulla base di quale criterio verrà fatto. Pensavo, ecco, che fossero delle modifiche anche ragionevoli, insomma, che su cui tutti si poteva essere d'accordo, e oltre al fatto, ecco, che abbiamo anche messo in evidenza che prima c'era un albo dove dovevano essere indicati tutti i soggetti beneficiari di questi contributi, questo albo anche in questo regolamento è stato tolto, quindi sostanzialmente si pubblicano soltanto i contributi dati dai 1000 euro in su. In realtà, ecco, dovrebbero essere pubblicati, come era previsto l'impianto originario di questo regolamento, che peraltro era stato fatto nella precedente amministrazione, quindi da voi predisposto e quindi condiviso. Ora questo albo è sparito perché sembra che comunque sia troppo complicato tenerlo, va bene, non teniamo l'albo, ma perlomeno pubblichiamo sul sito del comune tutti i provvedimenti con cui vengono concessi i contributi, non soltanto quelli da 1000 euro in su, ma anche quelli di importo inferiore. E questa, ecco, era l'ultima aggiunta che è stato fatto. Quindi noi ovviamente, ecco, laddove tutte queste modifiche siano rigettate, non possiamo condividere l'impianto di questo regolamento, perché non è volta a semplificare l'attività, ma rende incerti i rapporti e rende incerte le modalità e i criteri con cui questi contributi vengono erogati non soltanto alle associazioni, ma soprattutto anche a questi soggetti privati con finalità di lucro che sono stati inseriti.
Grazie Solignani, ci sono altri interventi?
Sì, posso.
Prego, Donnoli.
Allora, ringrazio il sindaco, ringrazio anche a questo punto gli uffici che hanno risposto in primis durante la commissione alle richieste e alle domande fatte appunto dal consigliere Solignani. Appunto, dopo queste spiegazioni avute in commissione, che magari potrà dare anche il sindaco nel dettaglio, noi di Assemblea Popolare voteremo a favore ovviamente di questo nuovo regolamento, che come scritto anche nel dispositivo va a recepire gli aggiornamenti di legge e risponde pienamente alle nuove, appunto, esigenze manifestate in questi anni dalle associazioni, da tutti quei soggetti che partecipano, privati e non, alle nostre iniziative sportive, alle iniziative sociali, alle iniziative di promozione appunto del comune stesso. E io credo che questo del regolamento, come appunto è stato anche discusso nei dettagli durante la commissione, è stato ripensato nell'ottica di semplificare la burocrazia. Si garantisce tutti, sia ovviamente soggetti pubblici che privati, le associazioni, si garantisce tutti e soprattutto si semplifica la burocrazia per le stesse associazioni, per gli uffici comunali che ribadisco ancora un'altra volta essere ai minimi termini in questo piccolo comune, e anche semplifica, diciamo, la burocrazia per tutti i cittadini di Suvereto che, ricordo, in forma volontaria sono alla base, no, spesso delle nostre associazioni. E quindi quando si amministra, io l'ho capito anche in questi anni, capisco no, che è ovvio che si debba, diciamo, sempre trovare la giusta sintesi, no, tra il rispetto della legge, delle regole e della trasparenza, che ovviamente non vengono messe in discussione da questo nuovo regolamento, ci tengo a sottolinearlo, con appunto con la semplificazione burocratica, proprio per poter far lavorare al meglio da una parte, ripeto, gli uffici di questo piccolo comune, ed arrivare a un obiettivo unico, che è quello di permettere di realizzare i progetti, che in questo caso sono spesso eventi di valorizzazione per il nostro comune. Se ingessiamo troppo i regolamenti e la burocrazia del caso, il rischio è quello di bloccare completamente sul nascere anche le iniziative spontanee di cittadini e di associazioni presenti sul territorio, come purtroppo è accaduto in altre occasioni. Quindi noi ovviamente voteremo a favore di questo regolamento, così come è stato presentato in commissione, come è stato presentato all'ordine del giorno. Grazie.
Grazie Donnoli. Discussione ancora aperta.
Posso replicare brevemente?
Certo.
Sì, volevo dire che le proposte che noi abbiamo messo ovviamente non vanno a togliere questa eventualità che è stata inserita dal Comune di collaborare con i privati, quindi non vanno a togliere questa eventualità, come avete detto, ecco, di consentire degli eventi che altrimenti il privato non organizza. Noi abbiamo inciso con le nostre modifiche sul fatto della determinazione del contributo finanziario, che non è determinato, quindi non viene tolta questa possibilità, e stabilire un contributo finanziario, visto che è rimessa alla Giunta la decisione se dare o no il contributo, non grava sugli uffici, perché peraltro tutto questo regolamento, a differenza di altri regolamenti di altri comuni dove i contributi le danno i responsabili, i dirigenti, questo regolamento dà della facoltà di assegnare il contributo alla Giunta. È un'attività di Giunta questa, non un'attività dell'ufficio, poi ovviamente lo liquida il contributo, ma l'assegnazione è stato previsto che lo fa la Giunta, quindi e lì si potrebbe anche aprire una parentesi, ma non l'abbiamo aperta. Quindi questo onerai, dite voi che noi vogliamo con queste modifiche rendere più difficoltoso concedere il contributo. No, noi abbiamo soltanto proposto una modifica nel senso di dare un criterio di quanto gli viene dato a questi soggetti. Quindi non abbiamo eliminato l'ipotesi, l'abbiamo soltanto disciplinata. L'abbiamo disciplinata aggravando sul lavoro degli uffici? No, perché quando la Giunta fa il provvedimento di concessione del contributo, vorrà dire che lo determina anche nei limiti della spesa. Non mi sembra. Dovrà poi l'ufficio eventualmente verificare la rendicontazione. Questa forse è l'attività in più che si chiede all'ufficio, ma lo fa per tutti i contributi delle associazioni. Non vedo perché non lo debba fare per i contributi finanziari dati ai privati. Quindi ecco, la giustificazione data nel senso che si vuole semplificare e si vuole deregolamentare, ecco, noi non abbiamo fatto delle modifiche che vi impediscono di fare questo, abbiamo soltanto posto dei limiti che è necessario porre.
Grazie, altri interventi?
Una parola veloce solamente. Nell'elenco delle osservazioni che abbiamo presentato c'era anche la parola ai fini di lucro, che era presente nel vecchio regolamento, che nel regolamento in discussione stasera è stata depennata. Questo perché ci interessava? Perché dato che purtroppo mi viene sempre sottolineato in più occasioni la pochezza delle nostre risorse, bisogna cercare di ottimizzarle il meglio possibile. E quando non abbiamo grandi risorse, bisogna far sì che queste vengano concentrate nelle occasioni dove ce n'è più bisogno. Quindi sovvenzionare anche attività che direttamente dalla partecipazione dagli eventi che ne trarrebbe vantaggio l'amministrazione comunale, ma anche indirettamente coloro che ne fanno uno scopo di lucro, mi sembra un po' poco carino. Sarebbe molto più propenso per dare quelle risorse economiche a quell'associazione con la maiuscola, secondo il mio punto di vista, che lavorano solo ed esclusivamente per la nostra comunità e portando un giovamento di immagine e di contributo economico direttamente alla nostra comunità senza entrarne alcun tipo di vantaggio. Mentre, ripeto, tutte le attività che hanno uno scopo di lucro, dalla compartecipazione con la nostra città, con la nostra immagine, ne traggono direttamente anche loro un beneficio economico. Quindi già ne diamo indirettamente noi un contributo. Non importa dargli anche un contributo economico che potrebbe andare sicuramente a sostegno di tutte quelle attività che non hanno questo scopo, ma che danno lustro e un ritorno economico, oltre di immagine, al nostro paese. Mi viene in mente se ne potrebbe dire tantissimi, che sono società, associazioni costituite solo e esclusivamente da volontari che dedicano, sacrificando e sottrandosi del proprio tempo libero per il paese, senza trarne alcun vantaggio personale. A differenza, sottolineo, di tutte le altre attività con scopo di lucro. Ecco, questo è un passaggio non da poco, questo è un passaggio, diciamo, di indirizzo politico, che si vuole avvantaggiare in qualche modo chi non opera solamente per il paese. Ecco, si vuole fare, mettere al solito piano, al solito livello, diciamo, chi fa un'azione solo ed esclusivamente di volontario, cercando di valorizzare il proprio paese, che dove è nato, dove crede, dove pensa di portargli un beneficio, lo mettiamo al pari di chi invece lo fa solamente o in parte per distrarne anche un vantaggio economico. Ecco, mi sembra concettualmente proprio una cosa sbagliata, una cosa politicamente sbagliata. Ecco, questo è, tenevo a sottolinearlo. Ripeto, ci sono tantissime nel nostro paese associazioni che non traggono, anzi spendono, perché investono il proprio tempo esclusivamente senza avere un tornaconto personale, per dare lustro e benefici al nostro paese, e noi le mettiamo al solito pari di chi eventualmente ne trae un profitto sfruttando o utilizzando anche il nostro paese, la nostra immagine. Vero, tornerebbe anche a noi un'immagine indiretta, però non sono la stessa identica cosa. Hanno un tornaconto personale e non li mettiamo al pari. Questo è un grave errore, secondo me, e si rischia di fare un danno a quell'associazione e a tutti i volontari che potrebbero sentirsi indegnati per proprio tempo che perdono il nostro paese. Chiudo.
Grazie dell'agnello. Altri interventi? Mi sembra che non ce ne siano, quindi do qualche risposta prima di chiudere la discussione. Innanzitutto ci tengo a risottolineare, nonostante fosse già stato detto anche in commissione, che i contributi, anche se qui si allarga la possibilità di concederli a soggetti che sì, possono avere finalità di lucro commerciali, sono contributi riferibili a quando l'attività risponde a un pubblico interesse, quindi questo già è una garanzia, e la garanzia della finalità pubblica la garantisce appunto l'ente pubblico. Non si tratta di prestazioni di servizi, perché sarebbe un altro tipo di, si aprirebbe un altro scenario, ma questa è una collaborazione che è svolta nell'interesse pubblico, di cui appunto l'amministrazione pubblica è garante, e che nel caso in cui si facesse ricorso probabilmente perché garantiscono una professionalità che probabilmente non si reperisce in altro modo. Il criterio di attribuzione dei contributi, i criteri ci sono specificati, ed è chiaro che ci sia un margine di discrezionalità della Giunta, perché i contributi e le attività che sono proposte devono in prima battuta rispondere anche a quelle che sono le finalità di valorizzazione, promozione e dal punto di vista sia anche sociale e turistico, e devono rispondere alle linee programmatiche che questa amministrazione si è data. Non è vero che non c'è una predeterminazione delle risorse, perché quando il Consiglio Comunale approva il bilancio stabilisce esattamente qual è l'importo che in quell'anno è destinato ai contributi. Quindi è chiaramente predeterminato, può essere aggiunto, no? Può essere ampliato se ci sono più risorse successivamente, ma è predeterminato, c'è una specifica voce, uno specifico capitolo di bilancio e di PEG. La pubblicità della possibilità del contributo sono diverse, sono garantite, non è solo un avviso pubblico, un bando pubblico che garantisce la pubblicità, ma qui si tratta di rendere semplice il procedimento in un comune come piccolo come il nostro. Niente vieta comunque, perché la possibilità è aperta, di fare avvisi in cui si voglia, nello specifico caso, privilegiare un filone di intervento e quindi specificare in un avviso. Oltretutto mi preme precisare che la trasparenza e la correttezza del procedimento amministrativo non sono principi che sono messi in discussione o modificati o possono essere regolamentati da questo regolamento, perché sono principi che sono normati appunto da altre fonti legislative da cui non si prescinde, qualsiasi siano le regole introdotte da questo regolamento, perché sono chiaramente sovraordinate. I contributi chiaramente sono pubblici e indipendentemente dalla creazione di un albo, che può essere fatto, non è un problema, ma non si può vincolare, perché come detto più volte qui purtroppo non aiuta la scarsa esperienza amministrativa. Lavorare in un piccolo comune farebbe capire quali sono le reali problematiche di un comune piccolo, e quindi aggravare il lavoro agli uffici non è possibile. Fra l'altro, nella sezione degli atti pubblici, dove sono pubblicate determine, delibere e sia di giunta e di consiglio, c'è un semplice tasto ricerca dove inserendo contributi possiamo avere accesso a tutti gli atti di qualsiasi natura che riguardino l'argomento contributi. Quindi è veramente immediata la ricerca e la trasparenza da questo punto di vista. Nell'elaborare questo regolamento, come ho già detto, l'amministrazione e l'ufficio hanno condiviso dei principi che sono stati anche spiegati in sede di commissione. È stato condiviso la modalità di individuazione di criteri ampi che lasciano margini di valutazione, che evitino di dover mettere mano ai regolamenti ogni qualvolta si manifesti una nuova opportunità, questo per non gestire le attività. Questo insegna l'esperienza amministrativa. Poi c'è anche una lettura, no? Più burocrate dei regolamenti, ma chiaramente questa non è la lettura che noi abbiamo voluto dare. In conclusione, mi scuserete se a volte certe questioni toccano un pochino tasti più profondi, perché quando sento parlare di associazioni con la A maiuscola invece che privati, mi fa specie, perché qui si sta parlando a una platea, e parlo della maggioranza consiliare e della giunta comunale, dove ci sono persone che fanno parte di più associazioni, che ogni giorno e tutto l'anno sono impegnati nell'aiutare questo paese, cosa che purtroppo non vedo da parte di tutti. Anzi, dall'inizio di questo mandato ho visto anche delle mozioni per andare a punzecchiare. Mi ricordo quando si voleva andare a sindacare sull'uso della plastica, quando si è cercato di ingessare il volontariato, e quindi al di là di quello che dice il regolamento e del fatto, ribadisco, che sono legittime tutte le osservazioni fatte e le modifiche proposte, ma che non rispondono alla logica di questa amministrazione, che nel rispetto della trasparenza e della correttezza del procedimento amministrativo intende comunque lasciare una agevole e non ingessata gestione appunto dei contributi, che, come ripeto, hanno la massima trasparenza. Lezioni sull'importanza delle associazioni, sinceramente, da chi non partecipa alla vita pubblica di questo comune dal punto di vista associativo e da chi ha cercato in vari modi di metterla in discussione, non lo accetto. Da assemblea popolare, in questo caso facente parte del gruppo, io non l'accetto. Quindi Io concludo dicendo che ci sono alcune parti, sono poche in verità, che presentate negli emendamenti che non fossero finalizzate ad ingessare il regolamento, ma che potevano in qualche modo chiarire, sono state inserite e sono all'articolo 1, all'articolo 9, all'articolo 12, 14, 13, e chiedo al segretario comunale come possiamo procedere per inserire appunto, se prima immagino dovremmo votare l'emendamento proposto dalla minoranza che a questo punto l'ha presentato ufficialmente, immagino che voteremo quello e poi procederemo a votare le modifiche invece puntuali di questi articoli come diciamo, la maggioranza accetta. Ci dica come facciamo?
Sì, sì, io riterrei di procedere votando separatamente articolo per articolo. Prima si vota l'emendamento proposto dalla maggioranza o viceversa, prima quello della minoranza e poi quello della maggioranza e poi si vota sul testo dell'articolo emendato. Poi alla fine si voterà, si farà una votazione riepilogativa sull'intero testo del regolamento.
Ok. Quindi io in prima battuta metto in votazione le modifiche che sono state proposte dal gruppo consiliare Uniamo Su Vereto, quindi l'emendamento di Uniamo Su Vereto.
Quindi votiamo sull'emendamento all'articolo... Aspetta un attimo.
Allora, l'emendamento della minoranza sì. Comprendeva tutti, è un pacchetto.
Sì.
Quindi io credo che sia più utile votare nel complesso e poi dopo vediamo appunto quello che invece dalla maggioranza è stato ritenuto.
Scusate, ma non sono d'accordo perché se voi avete accolto qualche punto del nostro emendamento, ovviamente non potete rigettarlo in toto perché altrimenti poi voi votate un testo che avete voi modificato ma che non ci avete mai sottoposto, cioè non torna come
cosa. No, lo leggiamo qui, lo proponiamo qui. Comunque va bene, possiamo andare anche punto per punto rispetto alla proposta fatta. Quindi leggo la proposta. Allora, al punto numero, all'articolo numero 1...
Scusate, ma allora c'è un nuovo documento presentato alla maggioranza?
No, non c'è un documento, c'è l'accoglimento di alcune parti, quindi per evitare fraintendimenti leggiamo tutto.
Quindi un nuovo documento?
No, l'accoglimento perché parziale.
Scusa Jessica, se ho capito bene. L'emendamento presentato a noi viene respinto, no? Da quanto ho capito.
Questa è la prima proposta.
Proposta. È una proposta agli atti. Dopodiché c'è il regolamento senza variazioni agli atti. Ora sento dire che si vota un qualcosa modificato degli atti, quindi no. C'è un terzo documento agli atti.
Allora, possiamo fare due scelte. Siccome alcune delle proposte fatte nell'emendamento dalla minoranza sono accoglibili, possiamo leggere ogni proposta e su ogni articolo dire se è accolto o non è accolto. Ok? Questa è la prima proposta. La seconda proposta può essere quella di dire che però probabilmente per come è uscito forse è meno corretta formalmente, di dire che l'impianto complessivo dell'emendamento non è accoglibile, c'erano delle parti accoglibili e che quindi si possono reinserire, ma venendo quelle parti dall'emendamento Uniamo Su Vereto probabilmente è più corretto votare invece il testo complessivo dell'emendamento ogni singolo articolo. Per dire se viene accettato l'emendamento oppure se rimane il testo originario della delibera. È più chiaro?
A parte voglio rilevare che all'inizio io avevo chiesto qual era l'esito dell'emendamento e mi era stato detto che non erano stati accolti. Ora alla conclusione finale apprendo dal sindaco, presidente del Consiglio Comunale, e quindi richiamo anche all'imparzialità del Presidente del Consiglio Comunale, apprendo a fine discussione che in realtà alcuni di queste, alcune di queste modifiche sono state accolte. Allora, a parte il fatto che se lo sapevo prima, magari alcuni punti della mia discussione non le facevo nemmeno, perché non so neppure quali sono i punti che ritenete accoglibili. Quindi queste informazioni il Presidente del Consiglio Comunale a tutti i consiglieri le deve dare all'inizio della discussione, non alla fine, perché altrimenti stiamo a parlare del niente. Dopodiché, a questo punto, io posso anche ritenere l'emendamento, diciamo, scindibile articolo per articolo, ma mi sembra anche un modo da parte vostra di salvarvi in calcio d'angolo. Se ritenete corretto l'impianto del vostro regolamento e respingete il nostro emendamento, approvate il vostro regolamento. Questo non lo so, ecco, se questo sia un atteggiamento, ecco, di dover andare invece a prendere quello che mi sembra meno incisivo, ecco, io poi mi rimetto anche al segretario comunale come intende procedere, però se l'emendamento era complessivamente inteso e mi è stato detto all'inizio che l'emendamento non era, tant'è che ho dovuto presentarlo come emendamento perché mi ha detto che non erano state accolte le modifiche, per quello ho dovuto metterlo a verbale, perché se mi diceva all'inizio il sindaco che alcune modifiche erano state accolte, potevamo valutarlo anche in modo diverso. Ora mi è stato fatto mettere a verbale come emendamento, non so come ne vogliamo uscire da questa situazione.
Allora io...
Aspetta, segretario, voglio dire una cosa velocemente, perché giustamente... Allora, quello che ho detto all'inizio non ha inficiato la presentazione dell'emendamento, perché ho detto che l'impianto generale del vostro emendamento non è accoglibile, quindi le parti che sono accettate sono correzioni, perché c'erano un paio di refusi e piccole cose che sostanzialmente respingono l'emendamento, quindi per questo non ha viziato in nessun modo la discussione successiva. Però se per uniamo su verete è un problema votare articolo per articolo, noi siamo tranquilli del regolamento proposto e quindi votiamo quello e bocciamo in toto l'emendamento proposto, non è un problema. Sentiamo il segretario come propone di andare avanti.
Sì, io faccio un semplice richiamo al regolamento, all'articolo 62, che prevede che ciascun consigliere comunale può proporre, presentandolo al sindaco prima della chiusura della discussione, uno emendamento alle proposte di deliberazione. Quindi noi abbiamo agli atti alcuni emendamenti già proposti e consegnati dal gruppo consigliare di minoranza. E durante la discussione possono emergere ulteriori emendamenti che possono essere presentati sia da consiglieri di minoranza che da consiglieri di maggioranza, sui quali ovviamente poi si dovrà votare.
Ok. Quindi, visto che l'emendamento presentato è quello di Uniamo su Vereso, propongo la votazione sul singolo articolo.
Va bene.
Allora,
a questo punto, per semplificare e accelerare i lavori, direi di fare una sorta di votazione palese. Quindi, sull'articolo 1 emendato con l'emendamento all'interno dell'articolo del gruppo di minoranza, invito tutti i consiglieri a votare, poi io prenderò nota di chi vota a favore e chi vota contro, e così faremo con gli altri articoli, passando poi, dove ci sono emendamenti anche dalla maggioranza, a votare anche sull'emendamento della maggioranza.
Allora,
se siete d'accordo, io procederei così per snellire un po' i lavori.
Per me va bene.
Sì, anche per me va bene.
Okay.
Allora. Va bene.
Okay. Allora, ho qui all'articolo 1, al comma numero 2, che terminava con interesse pubblico, viene aggiunto con impiego delle risorse pubbliche secondo i principi della trasparenza, della parità di trattamento e della imparziale buona azione amministrativa. Questa è una modifica personalmente accoglibile. Quindi possiamo votarla.
Votiamo sull'articolo emendato. Chi è a favore?
Favorevole.
Alzate la mano, chi è a favore, gentilmente.
Sì. Ok, allora si fa così.
Mi sembra che siano tutti d'accordo. Quindi questo articolo è stato approvato all'unanimità. Passiamo all'articolo 2. Non vedo emendamenti.
Non ci sono emendamenti.
Votiamo ugualmente. È favorevole?
Favorevole.
Minoranza?
Sul 2, vero? Quello che non ha modifiche.
Non ha modifiche. Non
modifiche. È uguale, va bene.
Tutti a favore. L'articolo 3, vedo un emendamento.
Allora, sull'articolo 3 è quello che esclude i soggetti che perseguono fini di lucro, e è, diciamo, il frutto del regolamento, e questa non è accoglibile. Quindi io voto contrario. Quindi chi è favorevole? Aspettiamo.
Noi siamo favorevoli alla modifica, ovviamente.
La minoranza approva l'emendamento, la maggioranza invece lo respinge.
Esattamente. Giusto? Esattamente.
Va bene. Esattamente.
Sì.
Si respinge.
Poi il punto numero 4, chiedo un attimo un chiarimento perché c'è un'evidenziazione, ma non l'ho capita.
In effetti
è un refuso. Ok, quindi vado avanti. Quindi questo va bene così.
Quindi non ci sono emendamenti all'articolo 4.
No.
Va bene, votiamo l'articolo 4 allora. È favorevole?
Favorevole.
Più a favore.
Favorevole.
Più a favore. Bene. Articolo 5. C'è un emendamento.
L'articolo 5 che chiarisce che la domanda è scritta, cioè scritto, vabbè, non è un problema accoglierlo, nel senso che era scontato, è pleonastico, però insomma non è che si rigetta, è chiaro che sia scritta, quindi si può votare con la parola scritta.
Allora votiamo sull'articolo 5 emendato. Chi è favorevole? Tutti a favore?
Favore.
Passiamo quindi all'articolo 6. Ecco, qui vedo diverse correzioni, per così dire.
L'articolo 6, diciamo che è tutto un emendamento che parla appunto dei bandi, quindi l'avviso pubblico, eccetera. Quello abbiamo detto che non risponde al principio di semplificazione, quindi non è accoglibile. Quindi...
Allora, votiamo sugli emendamenti all'articolo 6. Chi vota a favore? La minoranza, tre voti a favore, la maggioranza vota?
Contraria.
Contrario.
Quindi 3 voti a favore e 9 voti contrari. Quindi viene approvato l'articolo senza gli emendamenti.
Senza gli emendamenti.
Articolo 7.
Allora, l'articolo 7 contiene diversi emendamenti, comunque sono sempre... sull'avviso pubblico e sul provvedimento motivato e poi sulla rendicontazione e l'accordo di collaborazione, sempre nella stessa direzione, diciamo, della complicazione del procedimento, quindi non è accoglibile. Quindi
votiamo sull'articolo 7, sugli emendamenti all'articolo 7. Chi vota a favore? La minoranza. La maggioranza. Quindi 3 voti a favore. La maggioranza vota contro.
Contrario.
Quindi l'articolo viene approvato senza gli emendamenti. Passiamo all'articolo 8. No, 7.
8 è un po' la
stessa. No, 7, scusate, 7. No,
7 si è fatto ora.
No, fatto, allora l'abbiamo 8. Fatto ora, sì, l'articolo 8. 8.
L'8 è replica in sostanza 8. All'articolo 8. 7, quindi... stessa situazione.
Quindi si vota sugli emendamenti. Favorevole agli emendamenti? La minoranza, 3 voti a favore. Contrari agli emendamenti?
La maggioranza.
Maggioranza, 9 voti.
Contrari.
Quindi viene approvato senza gli emendamenti. Poi siamo all'articolo 9.
Allora, l'articolo 9 in realtà è abbastanza complesso perché... al comma 1 c'è la presentazione della documentazione che nella versione originale sono 3 mesi, viene proposto 2 mesi e quindi qui ci potrebbe essere un accoglimento perché insomma non è un problema. E poi qui parla invece della situazione economica peggiorativa, adesso è molto significativo, molto prospettato. Direi che se no diventa troppo complicato, credo che anche questo non sia accoglibile, altrimenti diventa molto molto complesso votarlo.
Allora votiamo sugli emendamenti all'articolo 9, è favorevole? La minoranza. La maggioranza come vota?
Contraria.
Contraria.
Contro. Quindi l'articolo 9 è approvato senza gli emendamenti.
Esatto.
Articolo 10, non ci sono emendamenti.
No.
Chi è a favore? Chi è favorevole?
Tutti favorevoli.
Tutti favorevoli, unanimità. Articolo 11, no, c'è un unico emendamento al comma 2.
Termine fissato, questo che è inserito che verrà fissato è abbastanza rilevante, insomma va bene il testo originale.
Quindi si vota sull'emendamento, chi approva l'emendamento? La minoranza. E la maggioranza vota contro?
Contrario.
Contrario.
Bene, quindi viene approvato senza emendamenti. Articolo 12.
Allora, l'articolo 12, ciò che è accoglibile è la stessa cosa dell'articolo anche 13, che c'era un refuso di cui si diceva di quell'articolo 4 invece all'articolo 3, quindi questo chiaramente è una correzione di un errore, il resto degli emendamenti insomma non sono accoglibili.
Quindi votiamo sull'articolo 12, la minoranza come vota? Favorevole agli emendamenti. La maggioranza?
Contrario, con la correzione del refuso da parte
dell'ufficio. Vabbè, quello è un errore
materiale.
Materiale, non è un emendamento. Va bene, quindi viene approvato senza gli emendamenti, ma correggendo il refuso. Esatto. Articolo 13.
Stessa cosa,
quindi anche qui si corregge il refuso e si vota sull'emendamento. Favorevoli?
Favorevole.
3 voti favorevoli e 9 la maggioranza?
Contraria.
Quindi viene approvato senza gli emendamenti. Articolo 14.
Articolo 14 sono specifiche che non hanno ragione, nel senso sono già contenute nei principi, per cui propongo di lasciarlo come è.
Votiamo sugli emendamenti.
Favorevole.
La minoranza vota a favore, la maggioranza?
Contraria.
Contraria.
Quindi l'articolo viene approvato senza emendamenti. Articolo 15, non ci sono emendamenti. Votiamolo.
Favorevoli.
Unanimità.
Favorevole.
Unanimità. Perfetto. Articolo 16, anche qui non ci sono emendamenti. Tutti d'accordo? Quindi articolo 16 si approva all'unanimità. Articolo 17, non ci sono emendamenti. Unanimità anche sull'articolo 17.
Sì.
Favorevoli.
Sì.
Articolo 18, anche qui non ci sono emendamenti, quindi favorevoli. Unanimità, tutti favorevoli. 19, qui vedo un emendamento, il comma è stato introdotto, il comma 2. Quindi questo anche qui.
È quello che riguarda l'albo, quindi avevamo detto prima di non rendere obbligatorio, per cui propongo la votazione dell'articolo originale.
Non è l'albo questo.
Sì,
questo inserisce l'obbligo di mettere sul sito del comune tutti i provvedimenti, anche quelli al di sotto dei 1.000 euro, ma non di costituire l'albo.
Diciamo. Però ci sono, perché tutte le delibere anche sotto i 1.000 euro sono delibere di giunta, poi sono pubblicate.
No, siccome avete precisato, era stato precisato soltanto l'articolo 26 e 27, e siccome il 26 e 27 parlano di 1.000 euro in su, e allora al secondo comma è stato precisato di mettere anche le altre delibere, al di fuori infatti dei limiti di cui al secondo comma e al terzo comma dell'articolo 26, perché se no dal regolamento sembrava che...
Però essendo delibere di giunta sono per forza pubblicate, per cui indipendentemente dagli importi, per cui ritengo che non abbia...
Non abbia senso. Va bene, votiamo l'emendamento. Favorevole?
Favorevole.
3 voti a favore. La maggioranza?
Contrari.
Contrari. Quindi viene approvato l'articolo senza l'emendamento. Articolo 20, non ci sono emendamenti.
L'articolo 20 è nuovo, è stato inserito, non c'era.
Ah, vabbè.
Perché aveva separato, quindi votiamo sull'emendamento dell'introduzione del 20, chiaramente.
Sì, va bene. Quindi votiamo sull'articolo 20, è favorevole? Tutti favorevoli?
No.
Contraria a maggioranza.
No, ma il 20 era un pezzo del 19, è stato, se avete approvato il testo originale...
È stato sdoppiato.
Del... Appunto, l'articolo 20 non esiste.
Non esiste più.
Approvando il testo originale del 19, il 20 è rimasto lì dentro.
Non esiste.
Ah, va bene, quindi fa parte dell'articolo 19.
Sì, quindi il 20 non esiste, insomma, non va viene bene. Inserito.
Quindi praticamente l'emendamento viene bocciato.
Sì.
Esatto.
Quindi a questo punto direi di fare un'unica votazione finale sull'intero testo del regolamento. Chi è favorevole?
Favorevole.
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 Quindi la maggioranza. Chi è contrario? Contrari 3. Chi si astiene? Nessuno. Quindi il regolamento è approvato.
Bene, grazie. Abbiamo quindi con questo l'approvazione di questo regolamento terminato, esaurito gli argomenti all'ordine del giorno. Quindi chiedo se ci sono comunicazioni. Altrimenti alle ore 21:08 dichiaro chiuso il consiglio comunale odierno.
Grazie, buona serata.
Saluto a tutti, buona serata.
Grazie.
Buona serata.
Buona serata a tutti. Buonasera.